rinuncia a esprimere se stesso non riguardava affatto l'individuo che era in realtà. L'ammirazione per la sua bellezza e le sue brillanti prestazioni era tributata alla bellezza e alle prestazioni, non al bambino reale. Dietro la buona prestazione si riaffaccia nella terapia il bambino, piccolo e solo, che si domanda: come sarebbe andata se di fronte a voi ci fosse stato un bambino cattivo, rabbioso, brutto, geloso, confuso? Dove sarebbe finito in tal caso tutto il vostro amore? Eppure io ero anche tutto questo. Ciò non vorrà dire forse che non io sono stato amato, ma ciò che fingevo di essere. Il bambino educato, coscienzioso, capace di mettersi nei panni degli altri, comprensivo, il bambino comodo, che in fondo non era affatto un bambino. Che cosa ne è stato della mia infanzia? Non ne sono stato forse defraudato? Mai potrò recuperarla. Fin dal principio sono stato un piccolo adulto. E delle mie capacità non se n'è forse abusato? A queste domande si accompagnano un profondissimo lutto e un'annosa sofferenza, che è stata un tempo rimossa, ma a cui segue sempre la comparsa di una nuova istanza interiore, per così dire erede della madre che non è mai esistita. L'empatia col proprio destino nata dal lutto. In questa fase un paziente sognò che aveva ucciso 30 anni prima un bambino e che nessuno lo aveva aiutato a salvarlo. 30 anni prima tutti intorno a lui si erano accorti che il bambino si chiudeva completamente in se stesso, che era buono e gentile, ma non mostrava più alcun moto affettivo. A questo punto succede che il vero sé, dopo decenni di silenzio, può risvegliarsi alla vita con una rinnovata capacità di sentire. Le sue manifestazioni non sono più minimizzate o messe in ridicolo, e su di esse non si fa più dell'ironia, anche se possono essere ancora per lungo tempo scavalcate inconsciamente o neppure prese in considerazione. Ciò accade proprio nella medesima maniera sottile in cui i genitori si comportavano con il bambino quando non possedeva ancora un linguaggio che desse espressione ai suoi bisogni. Neppure da grandicello egli aveva il permesso di dire o di pensare. Mi è concesso essere triste o allegro, a seconda che ci sia qualcosa che mi rattristi o mi rallegri, ma non devo mostrare a tutti i costi una faccia allegra, né devo reprimere la mia pena, la mia paura o altri sentimenti in relazione ai bisogni degli altri. Posso essere cattivo, e nessuno muore per questo. A nessuno viene il mal di testa. Posso strepitare se voi mi ferite, senza per questo perdervi, genitori miei. Non appena l'adulto è in grado di prendere sul serio i suoi sentimenti, incomincia a rendersi conto di come in precedenza avesse trattato i suoi sentimenti e bisogni, e si avvede che quella era stata l'unica sua possibilità di sopravvivere. Si sente alleggerito nel percepire in se stesso cose che fino a quel momento era abituato a soffocare. Si rende conto in maniera sempre più evidente che, per proteggersi, fa ancor sempre dell'ironia e del sarcasmo sui suoi sentimenti, che cerca di scusarsene e di minimizzarli, o addirittura non li percepisce affatto, oppure che li percepisce solo a qualche giorno di distanza, quando ormai sono cosa passata. A poco ci si rende conto che quando è commosso, impressionato o triste, cerca disperatamente di distrarsi. Quando la madre di un bambino di 6 anni morì, la zia disse: «Bisogna essere coraggiosi e non piangere. Adesso va nella tua camera e mettiti a giocare, da bravo». Certo, in molte situazioni continua a viversi a partire dagli altri. Si interroga continuamente sul proprio modo di agire, su come dovrebbe essere e su quali sentimenti dovrebbe provare. Nel complesso, però, si sente un po' più libero. Una volta avviato il processo naturale della terapia, non si arresta più. La persona sofferente incomincia a esprimersi. Mette da parte la propria docilità, ma in base alle esperienze infantili non può credere che ciò sia possibile senza incorrere nel rischio di perdere la vita.